Ave Maria, cari amici, Ave Maria, un saluto a tutti voi. Eccoci qui nella nostra trasmissione, la nostra rubrica dedicata a Padre Pio. Questa settimana, cari amici, vedremo che seguiremo le orme di Padre Pio che ci conducono a una sua preoccupazione grandissima, e cioè la santificazione delle anime. Quindi abbiamo già parlato della missione di Padre Pio, la missione principale, che è quella della salvezza delle anime, come lui stesso ha spiegato, come Gesù stesso, insomma, attestava, no? Stando praticamente al fianco di Padre Pio confessore. Questa settimana vedremo invece Padre Pio santo e santificatore. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire questo, che Padre Pio ebbe fin da bambino, ecco, fin da bambino dei doni, quindi è stato un carismatico, no? Fin da quando era un bambino. Parlava con l'angelo custode, e insomma si capiva già che era un eletto dal Signore per una grande missione che poi lui ha accettato ed ha portato fino alla fine della sua vita in modo eroico, ha espletato questa sua missione, la missione di salvare le anime principalmente. Ma c'è da dire che un giorno, quando Padre Pio stava sempre pregava il Signore di associarlo alla sua passione, come poi è stato accontentato, ecco, con il dono non solo delle stigmate, ma anche della persecuzione, ma anche dell'incomprensione, ma anche della condanna, ma anche dell'odio del mondo, ma anche delle battaglie contro il demonio. Quindi Padre Pio chiedeva a Gesù di essere simile a lui nella vita e anche nei suoi patimenti. Un giorno gli apparve nostro Signore Gesù Cristo, che gli fece vedere in visione, quello che noi chiamiamo tecnicamente delle visioni interiori, non era un qualcosa che potessero vedere anche gli altri, insomma, ecco, gli fece vedere un mostro, un gigante, un grosso come una montagna, no? E si capiva, si intuiva che questo era il nemico, era il maligno. Ma certo, una cosa è trovarsi davanti a una figura, per quanto orribile, lui chiamava i cosacci. Questi cosacci che mi fanno, diciamo, mi picchiano durante la notte, li chiamava cosacci. E chiaramente Padre Pio di notte aveva dei veri e propri scontri fisici, nei quali il povero Padre Pio le buscava, perché certamente lui non reagiva in maniera fisica, e anche l'angelo custode, con la permissione di Dio, consentiva questi combattimenti, non solo spirituali, ma proprio fisici. E beh, è una cosa è trovarsi davanti a un cosaccio, quindi brutto, orribile, una bestia, una cosa è trovarsi davanti a un gigante grande come una montagna. Però additandogli questo gigante mostruoso, Gesù gli dice: tu dovrai affrontare questo mostro, questo gigante. E Padre Pio rimase trasecolato, e Gesù gli disse: non temere però, perché io sono con te. Ecco, quindi Gesù, attraverso questa visione, gli ha fatto capire: sì, abbiamo da combattere un nemico potentissimo, possiamo dire più forte di lui, però di lui come uomo. Ma quando Signore è insieme a noi, anche questi giganteschi mostri sono destinati a soccombere. E poi ha concluso questa visione, o anche in altre, magari in qualche altra occasione, dicendogli: santificati e santifica. Ecco, su questo proprio ci vogliamo soffermare questa settimana, seguendo le orme di Padre Pio santo e santificatore. Lui è riuscito a fare tutte e due le cose, cioè non solo è riuscito a diventare santo, ma è riuscito a santificare tutti, purtroppo, ahimè, non tutti, quindi non tutti quelli che sono stati confessati da Padre Pio, addirittura guidati da Padre Pio come figli spirituali, beh, non tutti sono arrivati alle soglie e ai valori della perfezione cristiana, che poi significa la santificazione. Ecco, nella misura in cui sono arrivati all'esercitare le virtù in maniera eroica, nella stessa misura li possiamo chiamare santi. Ecco. E questo fatto che Padre Pio si sia santificato ormai è un fatto assodato, perché Padre Pio è stato canonizzato. Ricordiamo anche che praticamente la sua vita è trascorsa tutta a San Giovanni Rotondo, però insomma, abbiamo dovuto aspettare che il Papa nel 16 giugno del 2002, Papa Giovanni Paolo II, ha proclamato Padre Pio santo. Allora, cari amici, che cosa dobbiamo dire? Che Padre Pio ha centrato sicuramente l'obiettivo di diventare santo, è stato proclamato santo e quindi dal punto di vista personale, però lui aveva questa tensione continua. Non gli bastava cercare di salvare le anime, ma voleva guidarle anche sulla strada della santificazione. Anzi, c'è una frase di Padre Pio che vi voglio rileggere. Lui dice così, sentite: ogni anima che vuole salvarsi deve assaggiare qualche cosa di quella tempesta misteriosa, perché ogni anima predestinata deve somigliare a Gesù. Quindi, quello che abbiamo chiamato santità, che è la somiglianza a Gesù, Padre Pio la definisce tempesta misteriosa. Tempesta misteriosa. Altre volte abbiamo parlato di combattimento spirituale, Padre Pio questa volta definisce questo combattimento, questa tensione, l'anima che vuole salvarsi deve assaggiare qualche cosa di quella tempesta misteriosa che è la somiglianza a Gesù. Allora, qui, cari amici, ci dobbiamo veramente veramente fermarci, perché si tratta sicuramente di predestinazione, perché lui dice perché ogni anima predestinata deve somigliare a Gesù. Ma non dobbiamo pensare che dietro questa definizione ci sia un disegno elitario, cioè di elite. Questo è un'eresia tipica dei protestanti. Cioè, i protestanti pensano che tu puoi fare quello che vuoi, se sei predestinato alla salvezza ti salvi, se sei predestinato alla dannazione ti danni. Cioè, puoi fare quello che vuoi, ma ci va. Ecco, questa è una grandissima eresia e per di più una grandissima menzogna, come un po' tutte le eresie. In realtà noi tutti siamo predestinati. Sappiamo che, ce lo dice San Paolo, Dio vuole tutti salvi, tutti, nessuno escluso. Allora noi potremmo dire, ma possibile? Ma allora un Sempre i soliti nomi, no? Un tizzone d'inferno come può essere stato, che ne so, Giuda, oppure, beh, di nomi ce ne possiamo fare tanti, no? Perché poi noi siamo inclini, no? A giudicare, no? Però è possibile, allora pure Giuda aveva un posto in paradiso, certo, anche Giuda aveva un posto predestinato nel paradiso. Ma non ci è arrivato, cari amici, non ci è arrivato. O molto probabilmente, adesso non diamo le percentuali, la persona a cui si riferiva Gesù disse, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto, guai a colui che tradisce il figlio dell'uomo, meglio per lui se non fosse mai nato. Allora, che cosa c'è di peggio di non nascere, no? C'è quello di fare una brutta fine, no? Allora, ciò non toglie che se Giuda non avesse tradito Gesù, l'avrebbe tradito chi lo sa chi, però anche lui, perché Dio, guardate, Dio è infinitamente buono, questo lo dobbiamo capire, ed è anche infinitamente misericordioso. Però tra la misericordia, no? E la salvezza, cari amici, c'è la giustizia. C'è la giustizia. Anzi, dice San Giacomo che la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio. Quindi tutti noi siamo d'accordo nel dire che la virtù più grande, come dice. No, come diciamo, come diciamo quando preghiamo la coroncina della Divina Misericordia, è la misericordia, no? La misericordia di Dio, che è il suo principale attributo. No? Ecco. Però è anche vero che questo non ci deve far fare dei ragionamenti sbagliati, e cioè dire, tanto, Dio è talmente buono che quello che combiniamo, combiniamo, ci salviamo. Gesù l'ha ripetuto tantissime volte, anzi certe volte ripeteva, avete capito tutto questo? Cioè quando faceva gli esempi, non so, del ricco Epulone, che lui stava nello Sheol, nell'inferno addirittura, non nello Sheol, e invece Abramo stava appunto nel seno di Abramo, vuol dire che almeno uno là dentro ci doveva stare, no? Perché altrimenti Gesù non avrebbe parlato in questi termini. Quando ha parlato della parabola delle 10 vergini, quando ha spiegato che cos'è il regno di Dio, no? I pesci buoni, i pesci cattivi, il grano, la zizzania, 18 volte, 18 volte nei Vangeli Gesù parla della perdizione, della possibilità reale che un'anima, uno di noi vada perduto, e ha sempre detto sforzatevi di passare per la porta stretta, perché la porta che va alla perdizione, la via che va alla perdizione è larga e molti la percorrono. Quindi questo era quello che Padre Pio aveva sempre presente. Quindi non solo quindi si sforzava di ottenere l'obiettivo primario, che è la salvezza delle anime. Come faceva? Le confessava, cari amici, somministrava il sacramento della riconciliazione più volte, provocando le anime fino al punto di farle provare il rimorso, il pentimento autentico dei peccati. E alla fine le assolveva e li rimetteva in stato di grazia. Se ci manteniamo nello stato di grazia, la vita divina in noi, l'amicizia con Dio, ci salviamo. Altrimenti, povero Gesù, povera nostra Madre Immacolata, addolorata, non possono fare niente più. No? San Francesco lo dice benissimo, no? Vi ricordate? Vi ricordate il cantico delle creature, no? Guai a coloro che moriranno la morte seconda, no? Perché, insomma, diceva San Francesco, che la morte seconda, insomma, è la più grande tragedia, no? Che può capitare. La morte di per sé non è un male, è la morte seconda invece. Sorella morte, però la morte seconda è quella dell'anima, cioè della perdizione. Guai a coloro che moriranno nell'ipeccata mortale, diceva. Nel suo, pensate che questo componimento, no, di San Francesco è stata la prima poesia in italiano, cioè in volgare praticamente si chiamava così, ma sta in tutti i libri di letteratura come il primo componimento nella lingua medievale, volgare, diciamo, il primo italiano. Detto questo, cari amici, che cosa significa? Che Padre Pio dice che chi è predestinato, e lo siamo tutti, deve assaggiare una tempesta misteriosa. Ma che voleva dire con queste parole tempesta misteriosa? Voleva dire una cosa molto semplice, che Gesù ha detto in una maniera ancora più semplice, no? Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi, perché una tempesta? È perché il mare è agitato. E chi lo agita? Lo sappiamo. Innanzitutto noi stessi, con le nostre tendenze peccaminose. La nostra anima è inclinata a compiere il male, a disubbidire ai voleri di Dio, al punto tale che San Paolo è arrivato a dire: ahimè, sono uno sciagurato, chi mi libererà di questo corpo, mio corpo, votato alla morte? San Paolo, stigmatizzato come San Pio. Ora, quindi si tratta sicuramente di una tempesta, no? Non è una crociera. Soffermiamoci un attimo su questo vocabolo, su questo soggetto che ha usato Padre Pio, cioè è una tempesta misteriosa, vabbè, ma perché una tempesta? Perché la nostra navicella, chiamiamola così, la navicella della nostra vita, che guardate, cari amici, io qui mi soffermo sempre, no? Di vita ce n'è una sola e finisce molto presto. Quindi il massimo della stoltezza è fare come le 10 vergini, no? Vivere non in grazia di Dio, bruciare il tempo come vuole il maligno e presentarci al giudizio di Dio in peccato mortale. Ecco, quindi salvarsi non è una passeggiata, non è una crociera. Oggi vanno di moda le crociere, no? Lo sappiamo. Oggi vanno molto di moda le crociere. Se ci riflettiamo, cari amici, quelle navi gigantesche, 150.000 tonnellate, 200.000 tonnellate, pensate, 200.000, 1.000 chili, quindi 200 milioni di chili, pensate quanto pesa una nave da crociera, no? Ce ne sono centinaia, sempre affollate, in ogni periodo dell'anno, è una delle vacanze preferite all'umanità odierna, e la crociera con questi giganti del mare quasi sempre è una navigazione tranquilla che avviene di notte e poi ogni giorno ti trovi in una località diversa. Insomma, è un po' che cosa? È un po' voler ritrovare paradiso terrestre, no? È un po' voler rientrare per la finestra dal posto in cui siamo stati cacciati dalla porta, no? E salvarsi non è una crociera, ecco, questo è che ci dice Padre Pio. È una navigazione in un mare tempestoso. È reso tempestoso dai soliti nostri nemici. Ora io però, prima di andare avanti in queste considerazioni, volevo fare un esempio concreto, perché che Padre Pio salvasse le anime, già l'abbiamo detto e lo abbiamo detto più volte. Che lui era un santificatore, qui è E come faceva? Come faceva Padre Pio a far diventare santi o a tentare di far diventare santi tutti, ma soprattutto le anime che il Signore gli aveva affidato in maniera particolare, i figli spirituali, eccetera. Le statistiche, ecco, le statistiche poi fatte, come si dice, a bocce ferme, no? Cioè ormai la vicenda terrena di Padre Pio si è conclusa, quindi possiamo rimirare tutta la sua opera, come dire, da fuori, no? Dall'alto. Beh, chi ama le statistiche si accorge che chi era quella famosa clientela mondiale di cui parla San Paolo VI quando parla di Padre Pio? Com'era composta questa clientela mondiale? Soprattutto si trattava di non di consacrati, non di religiosi, ma di gente comune, soprattutto gente che magari aveva una famiglia, ecco, quindi di uomini sposati, di donne sposate, di figli di famiglie, quelli che si andavano a confessare, perché oggi sappiamo che i giovani ce ne stanno, eh. Ce ne stanno quelli che sono chiamati e che seguono nostro Signore. Pensiamo a Carlo Acutis, no? Questo santo modernissimo, un santo programmatore. Sembrerebbe quasi una contraddizione in termini, no? Però non è così. Carlo Acutis, proprio per il suo grande amore a Gesù e Eucaristia, è riuscito a diventare santo pur amando i computer, pur programmando i computer. Però è diventato santo, è diventato santo. Ma dico questo perché padre di famiglia, madre di famiglia, figli e soprattutto quindi le famiglie. Padre Pio aveva molto contatto con le famiglie. Non solo quindi cercava di rimettere in sesto le singole persone, ma era proprio un formatore. Un patrono delle famiglie. E qui appunto vediamo una delle strategie di santificazione. Come si fa, no, a santificarsi, a ottenere la santità se uno ha una famiglia? Perché il discorso dei religiosi, dei consacrati, dei sacerdoti, dei vescovi, forse è più semplice, no? Perché la via più perfetta per la salvezza e per la santificazione è la via diciamo, dell'ordine sacro, no? Cioè del sacramento dell'ordine sacro, è la via prediletta, no? Da nostro Signore. Però quando uno invece ha il sacramento del matrimonio, e oggi, cari amici, il sacramento del matrimonio sta diventando quello che sta diventando, giusto vi do un dato, siamo scesi da qualche anno in qua al di sotto dei 500.000 matrimoni all'anno, intendo matrimoni sacramentali, no? Siamo scesi molto al di sotto dei 500.000. Pensate che negli anni innominabili, no? Degli anni 20, e in Italia sappiamo chi c'era, si parlava di milioni di matrimoni all'anno, matrimoni sacramentali, non solo civili, ma sacramentali. Beh, milioni, da milioni siamo diventati meno di 500.000. E quindi la famiglia sta in una grandissima crisi, anche l'unione tra l'uomo e la donna sta in una grandissima, non crisi, guerra. E basta aprire il telegiornale per vedere che succede ogni giorno qualche macello. E Padre Pio era un formatore rigorosissimo delle famiglie. Quindi, come faceva? Innanzitutto orientava i genitori, alla missione della famiglia. Tutto qua. Padre Pio, ma anche padre Stefano Manelli, diceva che la famiglia, cioè che non è passione, ma è missione. È stato così fin dalla fondazione del mondo, fin da Adamo ed Eva. La famiglia è una missione. Questa missione consiste nel glorificare Dio, crescete, moltiplicatevi, popolate la terra, dominate sulle creature, no? E, insomma, popolare la terra e il cielo, mettendo al mondo la prole. Padre Pio ci teneva soprattutto su questo fatto qui. Tuonava, che dico che orientava innanzitutto i genitori, tuonava contro che cosa? Contro chi si accusava di infedeltà, di aborto, dell'uso della contraccezione, dell'uso distorto dei metodi naturali. Perché qua, anche qua, cari amici, dobbiamo capirci bene. Il Signore ha fatto in maniera tale che se ci sono delle cause serie, reali, gravi, per non voler mettere al mondo un bambino, si può seguire i metodi naturali, la cui conoscenza Dio ce l'ha data proprio per questo. Naturalmente Padre Pio tuonava contro l'abuso anche di questi sistemi, ma allora, guardate, allora non era niente. Oggi praticamente abbiamo delle cose che ai tempi di Padre Pio non c'erano. La pillola abortiva, la pillola RU486 e tutte quelle che sono venute dopo, pillole abortive, oppure sistemi meccanici, insomma, adesso non ci addentriamo in questo argomento, però allora ai tempi di Padre Pio non ci stavano. Ecco, o ce ne stavano in maniera limitatissima. Oggi invece è tutto una tecnica anticoncezionale, soprattutto l'aborto è diventato l'aborto di Stato, cioè le donne possono, non hanno il coraggio di dirlo, no? Ma interrompere la gravidanza, è come se io dicessi che una fucilazione è una perforazione dei tessuti dell'uomo, no? Io posso dire la fucilazione che cosa è? Beh, è la perforazione dei tessuti connettivi del polmone e del cuore. Posso dire anche così, posso dire che l'aborto è l'interruzione della gravidanza. L'aborto però rimane quello che è. E Padre Pio, giustamente, tutti i suoi biografi, tutti quelli che ci hanno raccontato quello che succedeva nei confessionali di Padre Pio, tuonava inesorabilmente contro l'infedeltà, contro l'aborto, contro l'uso scellerato della contraccezione. E è rimasta storica questa frase, no? Quando ti sei sposato, Dio ha deciso quanti figli ti deve dare, ti deve dare. Bene, prima di vedere qualche fatterello, insomma, per capire poi come Padre Pio cercava di santificare soprattutto le famiglie, chiederei alla regia, come al solito, un piccolo stacco musicale, un paio di minuti e poi riprendiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra trasmissione. In questa seconda parte vi vorrei citare alcuni esempi di come Padre Pio Santo cercava di santificare, oltre che di salvare, le anime. E la statistica, appunto, vi dicevo, ci dice che la gran parte delle persone che frequentava, insomma, il confessionale di Padre Pio era costituita da famiglie, da genitori. Spesso anche da figli. Beh, Padre Pio, per esempio, ha donato alla Chiesa una serie di famiglie che solo erano numerose, perché Padre Pio li guidava sempre, continuamente, ma che poi si sono santificate nel matrimonio, cioè insomma, i cui genitori sono diventati perfetti cristiani. Proprio vivendo secondo il cuore di Dio e dell'Immacolata la famiglia, il sacramento del matrimonio. Possiamo ricordare per esempio i servi di Dio, Manelli, e quindi Settimio e Licia Gualandris Manelli, è una delle famiglie che Padre Pio guidava proprio di persona, e ogni volta che avevano questa famiglia, sia i padri che i figli, si parla di decine di figli, no? Che comunque andavano pure loro a confessarsi da Padre Pio, guidati uno per uno. Uno di questi, appunto, è Padre Stefano Maria Manelli. Quindi intendiamo dire con questo che chi ha seguito con docilità, anche aiutato nella maniera quasi dei miracoli, no? Avvenivano nelle famiglie guidate da Padre Pio. Ecco, si è santificato nella famiglia. Ricordiamoci che Padre Pio è morto nel 68, prima che deflagrasse la famiglia. Quindi, proprio da un punto di vista sociale, quindi separazioni, convivenze, matrimoni civili, divorzio, 1974, ma poi chi più ne ha più ne metta, insomma. Stiamo vivendo, no? Stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato da 50 e passa anni in qua. E nessuno di noi può dire che, ah, meno male che c'è la legge del divorzio. Perché? Perché ci sono morti in famiglia, il luogo più pericoloso, no? Del mondo è la famiglia, perché lì dentro succedono delle cose terribili. Comunque, per scendere un attimo nella cronaca, vi racconto quello che ha testimoniato Mario Tentori. Mario Tentori era un figlio spirituale di Padre Pio. Un giorno, mentre attendeva, diciamo, il turno per confessarsi con Padre Pio, e quindi sta facendo il suo esame di coscienza, sentì a un certo punto Padre Pio gridare: "Vai via, animale, vai via!" Queste parole Padre Pio le indirizzava ad un uomo che si era inginocchiato al confessionale ai suoi piedi per confessarsi. Questo qui, insomma, uscì dalla tendina umiliato, tutto rosso, sconvolto, confuso, e se n'è andato. Vattene, vattene via, animale, vai via. E questo stesso uomo, Mario Tentori, lo incontrò sul treno, mentre, diciamo, a Foggia. E questo a sua volta riconobbe in Mario Tentori uno di quelli che si era confessato, o che aspettava di confessarsi, insomma, da Padre Pio. Ed è lui che dice: "Voi stavate intorno al confessionale, non avete sentito le parole che hanno motivato il padre a cacciarmi via?" Ebbene, Padre Pio ha detto testualmente: "Vai via, animale, vai via, perché d'accordo con tua moglie hai abortito 3 volte." Capite? Il padre mi ha detto che io ho abortito, si è diretto proprio a me, perché è vero che l'iniziativa di far abortire mia moglie era partita sempre da me. Ecco, cari amici, questa vicenda ci deve fare molto a riflettere. Io non so come sia andata a finire per quest'uomo e per questa donna che purtroppo sono incappati in questo che è il più grave peccato contro la vita, no? Però dobbiamo riflettere sul fatto che effettivamente, pur essendoci tutte le maniere di accettare una vita, per poi magari non essendo in grado di o non desiderandolo, o non essendo proprio materialmente in grado di portare avanti la crescita di un bambino, esiste l'adozione, esiste l'affidamento, esistono le prese in carico delle cose, delle istituzioni sociali anche, no? Dei comuni, delle regioni. Quindi c'è modo di far nascere la creatura innocente, no? Però purtroppo ancora oggi questa è una prassi molto diffusa, verso la quale Padre Pio veramente era inflessibile. Un altro figlio spirituale confida che nella sua seconda confessione fatta con Padre Pio l'aveva cacciato via. Dopo aver terminato l'accusa dei peccati, il padre gli chiese: "Hai altro?" Alla risposta negativa, egli guardandolo bene negli occhi chiese: "Con la tua sposa hai fatto le cose per bene nel santo matrimonio?" E lui rispose: "No, padre, perché i medici ci hanno proibito di avere altri bambini." E lui, padre Pio, puntualizzando: "E che c'entrano i medici in queste cose? Hanno detto che ci poteva nascere un mostro." E Padre Pio di rimando: "E questo ti saresti meritato." E lo cacciò un'altra volta dal confessionale. Beh, cari amici, che cosa dobbiamo dire? Che queste cose sono sante e sacrosante, innanzitutto, no? Perché questa è la realtà. Questa è la volontà di Dio. Da un'altra parte, che cosa noi dobbiamo osservare? Che da queste parole e la realtà odierna, sembrano passati non 100 anni, non 1.000 anni, 1 milione di anni. Perché oggi, no, di argomenti come il matrimonio vissuto santamente, non se ne parla più, non se ne parla più. Sono diventati addirittura degli argomenti tabù. E alcune direttive che so che sono state date ai confessori consigliano di glissare su certi argomenti, tipo l'uso di anticoncezionali, tipo l'uso di scellerato, inappropriato, i metodi naturali, ma guardate, chi adopera nel matrimonio i metodi naturali non è una persona scoscienziata. Ecco, quindi tutto al più gli si può rimproverare di non avere dei motivi seri per praticare queste che sono una realtà scientifica, insomma, Dio ci ha dato questa possibilità. Ma addirittura, quindi, di questi argomenti che sono considerati scottanti, no, si dice così, sono argomenti scottanti, non se ne parla praticamente più. Oggi diamo per scontato che cosa? E mi sembra di essere un moralista bacchettone, baciapile, ci possiamo etichettare come volete, però ecco, l'uso del matrimonio, i rapporti prematrimoniali, gli anticoncezionali, oggi sono normalità. Prassi ormai accettata da tutti quanti. Continuiamo, cari amici, a girare un po' il coltello, come si dice, nella piaga, perché vi leggo un'altra testimonianza. Un'altra signora, alla quale Padre Pio non diede l'assoluzione perché non voleva avere bambini, Padre Pio, le disse: facendo così si calpestano i sacramenti di Dio. Un altro giorno al convento un'altra signora piangeva a dirotto e a quelli che le chiedevano il motivo rispose: Padre Pio mi ha cacciato dal confessionale perché gli ho detto che mio marito non vuole i bambini e mi ha gridato: e verranno i cancri. E aggiunse con il terrore negli occhi: in effetti, mio marito, il cancro, già ce l'ha, già ce l'ha. Questo però, insomma, queste testimonianze che ci fanno capire innanzitutto una cosa, che queste persone che sono andate a confessarsi da Padre Pio, pensiamo che non fossero credenti? Se non fossero stati credenti, non sarebbero neanche andati a confessarsi, no, da Padre Pio. Era purtroppo una di quelle situazioni nelle quali, in maniera inopinata e soprattutto potremmo dire in maniera poco avvertita, ci stavano queste situazioni terribili nelle famiglie che non venivano neanche riconosciute nella loro gravità. Figuriamoci adesso, no? Figuriamoci, figuriamoci adesso. E quando Padre Pio diceva verranno i cancri e il cancro già c'era, che significa? Che lui il mondo lo vedeva da uomo o lo vedeva da Dio? Ecco, su questo ci dobbiamo veramente soffermare, cari amici, perché adesso credo sia arrivato il momento di fare un discorso parecchio chiaro, no? Che è questo. Quando Padre Pio a un certo punto aveva queste esternazioni che facevano capire che lui vedeva quella famiglia con gli occhi di nostro Signore, vuol dire che in quel momento agivano dei doni mistici, la scrutatio degli spiriti, sapeva quello che succedeva anche se nessuno gliel'aveva mai detto. A questo proposito, cari amici, in questo pugno di minuti che mi rimane sulle orme di Padre Pio, dobbiamo ricordarci una cosa importantissima. Nei Vangeli, cari amici, c'è scritto tutto. Nei Vangeli c'è scritto tutto. Vi voglio fare un solo esempio, no? Per farvi comprendere come oggi l'umanità a cuor leggero, si proclama incredula, non religiosa, addirittura atea, peggio ancora anticristica, antireligiosa. L'umanità, il 90% dell'umanità, non crede a niente. Ora, ricordiamoci quell'episodio del Vangelo, cari amici, del cieco nato. Perché lo voglio ricordare questo episodio? Perché lì che cosa vediamo? Lì vediamo che a un certo punto, no? Gesù quasi quasi miracoli li faceva proprio per provocare i farisei e li faceva nel giorno di sabato. Arrivato un cieco nato, arriva Gesù e nel giorno di sabato lo guarisce. Vi voglio ricordare una cosa, che il cieco nato, da come possiamo intuire modernamente, era uno che era nato senza il bulbo oculare o con questi micro diciamo, accenni, abbozzi di globo oculare. Insomma, l'occhio era solo la palpebra e dietro quasi niente. Ecco, Gesù lo fa vedere a questo punto. Gesù lo fa vedere. Adesso, lasciando perdere i particolari della cosa, a un certo punto vengono a sapere di questo miracolo del cieco nato, guarito, i farisei, pieni di livore, di invidia e di avversione verso nostro Signore, cominciano a interrogare questo cieconato e dicono: chi è che ti ha guarito? E il cieconato dice: io non lo so chi mi ha guarito, so soltanto che mi ha fatto delle operazioni, delle manovre, no, sugli occhi, e io adesso ci vedo. E il cieconato, e quelli dicevano: ma se ha operato nel giorno di sabato, quest'uomo non può venire da Dio. Vedete che stoltezza, che irrazionalità, oltre che, insomma, accecati dall'odio, negavano l'evidenza. Allora il cieconato, sai che gli dice? Guardate che voi siete strani, in pratica gli dice questo, perché nessun uomo che non sia da Dio può far vedere un cieco nato. Ah, non l'avesse mai detto, no? Come ti permetti tu che sei nato nei peccati? Perché allora pensavano che se uno nasceva cieco, nasceva storpio, nasceva con qualche handicap, era perché era maledetto, no? Vabbè, da qualche peccato dei genitori, della famiglia. Allora pensavano così. Allora, questo gli dice: proprio questo è strano, che voi non sapete voi spiegarmi com'è che io adesso ci vedo. Perché vi ho raccontato, cari amici, questo episodio del cieco nato? Perché un po' come queste famiglie, no? Cristiane, che però in maniera inconsapevole non credevano, cioè nel matrimonio come si deve, no? Praticavano in maniera sbagliata, anche oggi la nostra società, in maniera non forse tanto consapevole o addirittura in mala fede, non riconosce l'esistenza di Dio. Allora, se oggi noi vediamo che un cieco nato ci vede, ma noi ci dovremmo convertire tutti quanti. Ma se noi vediamo sparire le stigmate di Padre Pio, che è il miracolo più grosso delle stigmate che sono apparse, sono la loro scomparsa, senza lasciare nessuna cicatrice, tutta l'umanità dovrebbe credere. Se non crediamo, è perché ci comportiamo come farisei che hanno condannato il cieco nato e Gesù che l'aveva guarito. In altri termini, sto dicendo che dei segni che oggi ci vengono dati a bizzeffe anche dalla scienza, che lo dice, noi non riusciamo a capire perché esiste qualcosa anziché niente, come è nato l'universo. Non riusciamo a capire da dove arriva l'ordine nell'universo, come fa la vita a nascere sulla Terra, se la vita è un fenomeno di una complessità biologica quasi infinita, dico quasi infinita per dire grandissima, no? Non infinita, ma quasi infinita. Il nostro DNA è fatto da centinaia di migliaia di mattoncini che stanno lì con una precisione incommensurabile. È inutile che uno dice si sono fatti per caso. Quindi l'umanità è colpevole. Abbiamo scoperto il DNA. Tutti in ginocchio dovremmo stare, tutti in ginocchio, a dire: mio Signore e mio Dio, come ha fatto San Tommaso. È un po' un discorso che non che esuli, ma che ci mette in condizione di osservare come a anni, non tanti anni, dalla missione di Padre Pio, l'umanità è ancor più precipitata in questo abisso o di incredulità oppure di manifesta opposizione a Dio. Voglio chiudere con un'altra, giusto qualche minuto ancora, voglio concludere con un'altra testimonianza che risale agli anni 50, quando cominciavano i discorsi sulla pillola anticoncezionale, sulla regolamentazione delle nascite. Una signora, Maria Ravagnani Maguti, racconta che lei conosceva benissimo i doveri del matrimonio, E dopo aver avuto due bambini con un parto molto difficile, aveva ricevuto dal medico questa prescrizione. Niente figli perché un terzo figlio costarle la vita. Vi dico subito, cari amici, che questa patologia esiste ancora ed è l'unica rimasta come causa di morte ancora oggi della madre e del figlio. In certe occasioni tutte e due, oppure si viene salvato, si riesce a salvare uno solo dei due. Si chiama gestosi edemigena, è una malattia di origine che ancora non si riesce a capire quali sono, si combatte molto bene, però quando sentiamo oggi che una donna è morta di parto, come si usa dire, purtroppo al 90% dei casi si tratta di una gestosi edemigena riconosciuta in ritardo, per cui, ahimè, anche oggi con rianimazione, quella, si muore. Allora, negli anni 50 il medico dice un terzo figlio può costarle la vita. Va col marito, questa signora a San Giovanni Rotondo, va da Padre Pio, non ancora andava al confessionale, ma Padre Pio gli passa a fianco, mentre le passava a fianco, Padre Pio le pose la mano sulla testa e lei disse a Padre Pio, padre, ho due bambine, i medici mi dicono che se ne avrò un terzo morirò. Io non voglio peccare, ma non voglio morire. E Padre Pio le rispose: prendete tutti quei figli che il Signore vi manda. Questa signora ce l'ha fatta, ha rischiato, ha concepito altri figli che diventarono cinque, quindi non al terzo figlio, stop, diventarono cinque i figli e la donna era in ottima salute. Cari amici, mi fermo qua perché abbiamo dato, seguendo le orme appunto di Padre Pio, un piccolo saggio di come Padre Pio non solo cercava di salvare le anime, ma cercava di renderle perfette. Lui santo era anche santificatore. Ecco, a risentirci, grazie, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.